Eurac Science Café, 12 giugno 2008, vietato morire, trasformazioni nel rito del lutto.
Innanzitutto benvenuti, grazie per essere intervenuti. Allora, alcune informazioni innanzitutto prima di cominciare. E la serata si svolge qui in biblioteca perché, come sapete, le condizioni meteorologiche in questi giorni sono abbastanza precarie. A metà pomeriggio è stata presa una decisione, è stato deciso di farlo qua per essere sicuri al 100% di non dover fuggire, così come è successo qualche settimana fa a metà dell'incontro. La seconda comunicazione che vi do è l'uso della lingua. Ogni persona ha la possibilità di esprimersi nella propria lingua, quindi se ci sono delle persone di lingua tedesca possono farlo. La stessa cosa vale per i nostri relatori, ma oggi mi sembra che tutti useranno l'italiano ad occhio. Poi la nostra chiacchierata si chiuderà alle 22 e diciamo metà del tempo che avremo a disposizione lo dedicheremo diciamo a sentire quello che hanno da dirci i nostri relatori. Naturalmente avete la possibilità di intervenire anche in questa parte, se avete qualcosa da osservare alzate la mano e io verrò da voi col microfono. E nella seconda parte comunque proprio si aprirà un vero e proprio dibattito che in ogni caso proseguirà anche dopo le 22 nella fase più informale, che comunque è sostanziale di questo modo di incontrarsi, di trattare le tematiche. Ecco, a proposito di quello che succederà dopo le 22, c'è un happy hour al bar fino alla fine della discussione con la forma paghi uno e prendi due, quindi tutti sono invitati a partecipare. Un'altra cosa da dire è che la serata viene, come avrete visto, documentata attraverso fotografie, la registrazione, anche in video, e verrà pubblicata sul sito dell'Eurac. Ricordo che c'è anche la possibilità di consultare le pubblicazioni dei referenti e sul tema, in ogni caso su questo tema, alla Eurac Library, qui aperta da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Alcune delle pubblicazioni non sono ancora arrivate, ma in ogni caso ci saranno nei prossimi giorni, ecco. Comunque sapete anche questo. Bene, allora iniziamo la nostra chiacchierata. Il tema è un tema particolare, penso che le motivazioni che vi avranno portato a partecipare saranno le più diverse, naturalmente facciamo conto su questo anche per il nostro dibattito. Il tema vietato morire, trasformazioni nel rito del lutto, ci porta a parlare di un qualcosa che in qualche modo nella nostra cultura, nella nostra società è nascosto, non del tutto, scopriremo soprattutto io penso questa sera. Per parlare di questa tematica vi presento allora velocemente i nostri relatori, che sono Emanuela Renzetti, antropologa, storica delle tradizioni popolari dell'Università di Trento e presidente del Museo Usi e Costumi di San Michele all'Adige. Poi abbiamo Carmelo Pezzino, direttore della rivista Oltre Magazine, un periodico di informazione dell'imprenditoria funeraria e cimiteriale, e poi Dario Piombino Mascali, ricercatore dell'Istituto per le Mummie e l'Iceman dell'Eurac. Ecco, dunque, parliamo della morte. La morte è o rimossa o carnevalizzata, ha detto qualcuno recentemente. E in realtà è molto presente anche nella nostra realtà quotidiana. Non so, i bambini in televisione hanno occasione di vedere morti a tutti i livelli, in tutte le situazioni. Poi in realtà l'occasione di vivere direttamente, di vedere un morto vero, reale, sono molto, molto minori. Ma in realtà prima di andare alle elementari spesso hanno già visto delle morti virtuali in numero di centinaia se non di migliaia. Abbiamo poi la morte che in qualche modo viene nascosta, i parenti che hanno paura di stare con i loro congiunti che muoiono, hanno paura di lasciarli andare e anche di dire a loro come stanno le cose quando sono ammalati molto gravemente. Insomma, è un qualcosa rispetto al quale abbiamo sicuramente ancora una serie di tabù che sono attivi. Però abbiamo anche una serie di persone a livello nazionale, anche a livello locale, che si occupano della morte anche a livello professionale. Proprio Carmelo Pezzino rappresenta questo settore, queste persone. E tra l'altro Carmelo Pezzino è direttore di una rivista che si chiama Oltre Magazine, periodico dell'imprenditoria funeraria e cimiteriale. Sfogliando questa rivista, davvero è una rivista, possiamo dire, patinata. Leggendola, comunque sfogliandola, abbiamo la sensazione che si parli davvero di un contesto, di uno spaccato della realtà professionale italiana, anche molto anche attiva, di successo, possiamo dire, anche in qualche modo. No, quindi vorrei dire a lui se la morte è ancora un tabù o in qualche modo possiamo dire che sta tornando di moda? Possiamo anche porre la prima domanda in questi termini. Allora, la morte sta tornando di moda?
Buonasera a tutti. Intanto, la morte non sta tornando di moda. Diciamo che negli ultimi 20 anni quello che si è assistito nella nostra società è stato quello di bruciare velocemente i tempi della morte, nel senso che tutto ciò che era collegato all'evento funebre veniva consumato in un lasso di tempo assolutamente ristretto per una serie di cause che possiamo anche velocemente ricordare, cioè il fatto che adesso prevalentemente si muore negli ospedali e non si muore più nelle abitazioni. Quando si muore nelle abitazioni, le abitazioni sono molto piccole, quindi non consentono di adempiere a tutte le incombenze anche legate al commiato, all'ossequio della salma all'interno delle stesse. E quindi tutto veniva consumato in breve tempo proprio perché non c'era la possibilità di sviluppare e di portare avanti quelle che erano anche delle necessità sociali che poi si rivelavano utili per l'elaborazione futura del lutto. Oggi sta un po' cambiando questa tendenza, intanto perché le nuove normative, che ancora non sono entrate in vigore se non in alcune regioni, la vostra è certamente una realtà privilegiata perché qui siete più avanti rispetto a molte altre regioni italiane, quindi avete già una normativa di riferimento a livello regionale che è già più avanzata rispetto ad altre realtà territoriali, permettono di avere degli strumenti che in qualche maniera consentono di dilatare leggermente nel tempo, quindi di svolgere anche con una religiosità laica questi adempimenti in modo tale da migliorare, fra virgolette, quello che può essere l'approccio a tutto ciò che è legato alla morte. Mi riferisco alle sale per il commiato, tanto per darvi un esempio, non sono altro che una versione italiana e quindi legata ai nostri modelli, ai nostri valori culturali, alle nostre tradizioni delle funeral house americane che vedete in televisione spesso e volentieri, che adesso vanno anche di moda, hanno fatto addirittura una serie di telefilm ambientati all'interno di questi.
C'è qualcosa che va di moda?
Sì, certo. Anche se in realtà guardando questi telefilm, chi di voi li ha visti si sarà reso conto che culturalmente siamo molto lontani da quelli che sono i nostri valori. Per cui in realtà qualcosa sta cambiando. Diciamo che il tabù esiste sempre, poi probabilmente lo approfondiremo meglio, ma, ripeto, la società è in evoluzione e per tanti motivi che poi potremo analizzare si può dire che qualcosa sta realmente cambiando.
Ecco, ci sono delle parole chiave. Una di queste è il rito, quindi il funerale. In realtà la morte è un evento, possiamo dire, maledettamente individuale per tutti noi o per tutti loro, ma è anche un evento collettivo che ha un'importanza fondamentale. Ecco, vorrei chiedere a Emanuela Renzetti qual è la situazione attuale per quanto riguarda il rito. C'è una pluralità naturalmente di riti, rito laico, rito religioso, e poi magari facciamo il percorso inverso, torniamo un po' indietro nel tempo e andiamo a vedere rispetto a quale situazione ci siamo evoluti a quell'età attuale.
Sì, intanto buonasera a tutti. Dunque il rito oggi, devo dire che ho avuto di recente, ahimè, l'occasione di partecipare a un rito funebre. Ahimè, nel senso che, come tutti sappiamo, è un commiato piuttosto infelice che ci rende tristi. Forse sarà stato il caso, ma ho vissuto molto male questa cosa perché si trattava di una persona amica, malata, della quale non sapevo neanche che fosse malata, perché lei non aveva voluto comunicarlo a nessuno, e della quale ho saputo dopo il decesso. E quindi il rito si è consumato nella cappella del cimitero, pur essendo lei persona laica. È stato un rito però celebrato molto bello da questo punto di vista, celebrato per sua volontà da un frate, ma in forma laica. Cioè il frate non ha celebrato una messa, non ha nessuno dei presenti era preparato infatti a una messa, ma c'è stato un ricordo della persona scomparsa e una serie di interventi di persone che si sono sentite di parlare. Per me, a me come persona, è mancato un commiato reale, anche se ritualmente questo commiato si è compiuto. Ma la cosa che mi ha molto colpito è stata appunto questa scelta di solitudine. Allora, il rito non può essere una cosa che si consuma in privato, o almeno non questo tipo di rito. La ritualità relativa alla morte è, come giustamente prima si diceva, un fatto sociale molto importante, e credo che i familiari siano usciti da questo rito con tutti i problemi che tutti i familiari che non hanno una rete sociale molto partecipante prima, durante e dopo mostrano sulla lunga durata. Quindi io credo che oggi manchi purtroppo la parte più importante del rito, che è l'agonia, la preparazione alla morte, che una volta invece rappresentava la centralità di questo rito, perché era il progressivo allontanamento della persona cara da noi. A me questo è mancato e credo che a molte persone manchi oggi questo, così come poi manca la rielaborazione del lutto in forma, non dico collettiva, ma condivisa, quantomeno un po' più estesa che agli stretti congiunti. Quindi il rito è molto cambiato, ed è cambiato soprattutto perché non c'è più un rapporto, ripeto, né con la persona agonizzante, né con la famiglia della persona che sta agonizzando, né con il cadavere che scompare, e questo non è un bene, no? E poi non c'è una cosa molto importante, che appunto è la rielaborazione comune e la socializzazione del lutto.
Ecco, naturalmente abbiamo, la signora Renzetti ha citato alcuni aspetti che approfondiremo tra poco, ma ha parlato anche dell'aspetto più fisico e concreto della morte, sì. Cioè della salma, del cadavere, no?
Così, ecco, si chiama.
Esattamente, naturalmente è l'aspetto, diciamo, umanamente per noi più difficile da affrontare, ma è anche il motivo per cui abbiamo con noi Piobino Mascali, che si è occupato di questo argomento per via delle mummie. Naturalmente noi abbiamo una mummia qui a livello locale che è una vera e propria star, possiamo dire il sudtirolese più famoso nel mondo. Ecco, però non ci sono solo le mummie, non c'è solo la nostra mummia, non ci sono solo quelle egizie, ma c'è parecchio da raccontare anche per quanto riguarda altre mummie. In particolare so che Piobino Mascali si è occupato delle mummie siciliane.
Esatto.
Ecco, possiamo raccontare sinteticamente di cosa si tratta?
Sì, la mia esperienza in ambito antropologico sul concetto di morte è solamente limitata alla Sicilia, che è la mia regione di provenienza, proprio perché ho tentato negli ultimi 4-5 anni di capire cosa succedeva in tempi non attuali nelle chiese siciliane. Il mio interesse è nato dal fatto che parecchie cripte, parecchi ambienti ipogei presentano delle strutture architettoniche particolari che suggeriscono un rituale della morte abbastanza elaborato e certamente di grande originalità. Queste chiese hanno delle stanze dotate di strutture, di sedie, di vasche e quant'altro, che servono appunto a preparare il corpo. Cioè il corpo, la morte evidentemente non viene percepita come qualcosa di subitaneo, che coincide quindi con la cessazione delle funzioni biologiche, ma come qualcosa di lento, che deve essere elaborato. Quindi, per capire la funzione di queste strutture, ho tentato di leggere qualcosa sull'antropologia classica e mi sono imbattuto in quella che è la teoria di Robert Hertz, che la professoressa conosce benissimo, sulla doppia sepoltura. Hertz, per chi non lo conoscesse, è un antropologo francese, visse molto poco perché sfortunatamente morì giovane, però operava nell'ambito di ricerca della scuola sociologica francese, alla cui guida c'era Émile Durkheim. E scrisse un saggio interessantissimo per i futuri studi sul lutto, sulla morte, chiamato un contributo alla rappresentazione collettiva della morte. In questo saggio Hertz cosa faceva? Aveva raccolto tutta la letteratura, prevalentemente extraeuropea, ma non solo, che riguardasse la morte come evento prolungato. E la sua risposta era questa: che in parecchie popolazioni, e presumibilmente anche in Europa, nell'Europa pre-riforma, esisteva un concetto di morte legato al concetto di durata. Quindi la morte non si estingueva col decesso del soggetto, dell'individuo, ma durava fino a quando il corpo, quindi l'aspetto fisico della morte, non veniva consumato. Il corpo non si scheletrizzava, non si mummificava, non veniva cremato, non veniva eliminato sostanzialmente. Allora, leggendo quest'opera di Hertz, cosa ho voluto fare? Ho voluto interpretare queste strutture in una maniera simile. Evidentemente in Sicilia c'era la percezione che il rituale funerario dovesse durare a lungo. Poi il fatto che per caratteristiche ambientali, come sappiamo, perché la Sicilia è il regno del sole, c'è il fresco, la ventilazione delle cripte e tutto, questo portasse alla mummificazione dei resti, cosa per me gradevolissima perché mi occupo di mummie, chiaramente non ha niente a che vedere con il significato rituale. Quindi lo scopo di queste strutture era solamente una preparazione lunga del cadavere che poi in termini, diciamo, agiografici, secondo delle tematiche care alla geografia medievale, veniva interpretato come qualcosa di miracoloso, quindi a cui dedicare un culto. E, oltre alle mummie naturali, quindi, esistono anche una serie di preparazioni chimiche, perché in Sicilia c'era una fiorente scuola anatomica e parecchie persone, soprattutto nella seconda metà del XIX secolo, si erano preoccupate di conservare i cadaveri, probabilmente per il fatto che con lo sviluppo dell'anatomia patologica, dell'anatomia normale, si tentava di conservare il cadavere per poterlo studiare, quindi come supporto alla didattica e alla ricerca.
Quindi sono motivazioni di carattere scientifico che si abbinavano in qualche modo anche all'idea della immortalità del corpo, che naturalmente è una motivazione di tipo religioso.
Più che della immortalità del corpo, il discorso era di un altro tipo. Si voleva il corpo rispecchiava l'anima, quindi fino a quando il corpo non si dissolveva, non veniva decomposto, non si purgava, non si purificava, allora l'anima non poteva raggiungere l'aldilà, secondo Hertz e secondo le mie modeste interpretazioni di questo rituale funerario. Quindi la mia impressione era proprio questa, che c'era la necessità di purgare. E se tu pensi, ti do del tu, se tu pensi il fatto che questo rituale è totalmente incompatibile con i rituali cattolici moderni, che la riforma aveva aggressivamente tentato di ridimensionare, soprattutto operando sul concetto di durata e quindi abbreviandoli, questa cosa appare molto strana. Quindi la conclusione è che nell'Europa preindustriale esistevano delle pratiche arcaiche di morte che sono state pian piano eliminate e modernizzate sia dalla Chiesa sia dalle nuove concezioni sociali, dalla consapevolezza, da una maggiore consapevolezza del concetto di igiene e da varie altre motivazioni che probabilmente la professoressa conosce meglio di me.
È giusto sapere appunto quali erano, diciamo, gli usi prima di quelli attuali, per riuscire anche a capire che cosa ci manca in un certo senso. E quindi il funerale, la sparizione del cadavere, come è stato detto prima, ma anche, appunto, come diceva la signora Renzetti prima, l'assoluta assenza della preparazione alla morte. Elementi che invece prima erano sostanziali, non solo della morte in sé, ma proprio quasi della costruzione della società stessa, del gruppo, della comunità, no?
Sì, sì, io vorrei proprio dire che... insomma, illustri storici hanno ricostruito, è stata una moda, potremmo dire, intorno agli anni 70 tutti gli storici europei, chi per un verso, chi per l'altro, si è occupato di storia della morte. Ed è stato un fatto molto importante, perché tutto questo avveniva nel momento in cui invece, appunto, la società stava mutando radicalmente. Però il dato retrostante tutte queste ricerche dimostra con assoluta chiarezza che tutta la preparazione alla morte e la centralità per i vivi che l'agonizzante, il futuro morente aveva, è venuta improvvisamente a mancare per una serie di ragioni alle quali giustamente accennava con grande chiarezza chi effettivamente, occupandosi dal punto di vista, non potrei dire empirico, ma sicuramente meno rituale, ma più pratico, no? di queste tematiche, rilevava. Cioè, uno non ha più, chi di noi ha una così grande stanza da letto o tante stanze da letto in una casa per poter avere... o comunque la possibilità di dormire anche in terra, di fuori, non importa dove, perché questo accadeva anche nelle dimore povere, no? Per lasciare l'agonizzante da solo nella stanza, assistito da una serie di persone che lo guardano e parlano con lui, preparandolo a morire, perché lui è perfettamente consapevole di essere agonizzante nel momento in cui ha attorno a sé questo scenario, no? Ma così sono consapevoli tutti coloro che partecipano e quindi tutti coloro che entrano, no? In questa dimensione domestica. Infatti si è parlato di domesticazione della morte, no? In questa fase. A noi questa fase è stata tolta per le trasformazioni sociali alle quali si faceva riferimento. L'inurbamento, prima di tutto, quindi la disgregazione della comunità, diciamo di tipo tradizionale, no? Quella residenziale. Oggi non conosciamo neanche forse il nostro vicino del piano di sotto o del piano di sopra, molto spesso. Quindi a che titolo, no? Partecipare al lutto? Tantomeno all'agonia, non sappiamo neanche che sia stato portato in ospedale qualcuno. E la sparizione del cadavere però è il tema più interessante. Ecco, Filippo Ariès, mi ricollego agli storici perché ho perso un po' il filo, scusatemi. Filippo Ariès, per esempio, sosteneva che i bambini un tempo erano sempre a loro non si dice, e questo è molto interessante e la dice lunga sul sovvertimento dei nostri schemi e dei nostri modelli culturali. A loro si raccontava che i bambini si trovavano magari sotto i cavoli nell'orto, ma non c'era un bambino che non partecipasse assieme ai suoi familiari alla scomparsa del nonno o del bisnonno. Oggi i nostri bambini sono precocemente socializzati su qualsiasi tipo di cognizione riguardante la sessualità e la riproduzione, ma a un certo punto vedono scomparire il nonno e quando con stupore chiedono "ma dov'è il nonno?", qualcuno gli risponde "il nonno riposa in un bel prato dove ci sono tanti fiori", oppure "il nonno ha le ceneri sparse sulla montagna dove gli piaceva stare". E lì lui perde evidentemente qualcosa di estremamente importante, che noi abbiamo perso, o almeno alcuni di noi hanno perso, ma in un percorso in cui si è conservata memoria di qualcosa, mentre il bambino è assolutamente ignaro del processo retrostante la morte, e la si nasconde in questa maniera, e si nasconde l'effetto fisico. Io insisto su questa cosa perché il fatto della mummia che lui citava prima è molto interessante. Noi con i cadaveri abbiamo avuto sempre una serie di problemi molto gravi, no? Talmente gravi appunto da elaborare, ma li abbiamo ancora, però in forma molto particolare oggi. In modo tale da elaborare formule diverse, non tanto relativamente al cadavere in sé, quanto al passaggio vero e proprio della decomposizione del cadavere. Perché il corpo cadavere, no, si raffigura in realtà, rappresenta ai nostri occhi la morte, ma se noi percorriamo il lutto in modo corretto, in realtà non interrompiamo il dialogo con il morto, però lo interromperemmo se non lo vedessimo più morto, cioè se non lo vedessimo più cadavere. Se noi vedessimo la polvere o la decomposizione, peggio ancora, e in questo in tutte le società, è terrificante, è il mistero tremendo, no? Non è accettata. E quindi ci sono tutte le tecniche pensabili e possibili per fare che? O per distruggere il cadavere, quindi accelerare questo passaggio e non renderlo visibile. In fondo la cremazione, no? Antichissima, è esattamente questo. Fare sì che questo passaggio sia veloce. Mi devi fermarmi? Mi fermo.
Perché stiamo entrando giusto nel campo nel quale io penso Carmelo Pezzino ha qualcosa da dirci, certo. Perché è proprio alla categoria professionale che lui rappresenta la nostra società delega delle fasi che prima invece venivano gestite in primis autonomamente dalle famiglie. Certo. Questo naturalmente comporta una serie di complicazioni e anche la complessità del mestiere, ecco. Cosa ci può dire a questo proposito?
Certo, avrete probabilmente letto sui giornali o sentito parlare in televisione della tanatoprassi, da non confondere con la tanatoestetica. Adesso vi spiego quali sono le differenze sostanziali. È una tecnica modernissima, anche se in realtà ha radici antiche, e poi a livello aneddotico vi racconterò quali sono stati i primi passi di questa tecnica. Ma sostanzialmente risponde a quella che era l'esigenza sociale manifestata anche dalla professoressa prima, ovvero sia il rapporto visivo, il contatto diretto con il cadavere, con il corpo del nostro defunto. La tanatoprassi è una tecnica che permette, da un lato, una migliore conservazione nell'immediato del cadavere. Quindi, perché il cadavere abbia la migliore presentazione possibile e la meno traumatica per i dolenti, nelle prime fasi e nelle prime ore immediatamente seguenti il decesso, per una serie di motivazioni, perché effettivamente questo miglior aspetto del cadavere renda meno traumatica in futuro l'elaborazione del lutto stesso, e perché certamente immaginate per esempio un signore che muore a Milano e la cui famiglia deve arrivare dalla Sicilia per poterlo ancora vedere, deve essere in qualche maniera conservato. Quindi, dicevo, avrete sentito parlare della tanatoprassi, che purtroppo ancora oggi in Italia non è ufficialmente possibile svolgere, se non in quelle regioni di cui parlavo prima, quelle che hanno fatto un piccolo passo avanti rispetto alle altre, ma nelle quali però ancora non può essere ufficialmente svolta perché mancano i regolamenti attuativi. Però a livello dei personaggi famosi, di fatto questa tecnica viene già messa in atto. Pensate a Papa Wojtyla, tanto per darvi gli esempi più eclatanti e più recenti. Avrete notato come per i lunghi giorni dell'esposizione del cadavere l'immagine del Papa fosse assolutamente quasi sempre migliore di ora in ora e non andasse peggiorando. Immaginate Pavarotti, che è stato un grande show mediatico anche sotto questo aspetto. Per cui, certamente, per rispondere a quello che diceva anche la professoressa, è necessario, è avvertita dalla società questa necessità di avere un impatto meno traumatico con un'immagine visiva. La tanatoprassi ha un secondo vantaggio certamente importante, che per problemi igienico-sanitari, che è quella che, passata la prima fase in cui aiuta una migliore conservazione del cadavere, di fatto ne facilita e ne velocizza la fase di decomposizione. Quindi questo permette di non occupare per lunghissimi tempi spazi cimiteriali, che sono sempre meno e che di conseguenza devono essere riutilizzati. E poi, se volete, appunto, vi racconto anche la parte aneddotica, perché può essere interessante. Ma
io passerei a Piombino Mascali, magari, a proposito del trattamento dei cadaveri. Forse un po' di curiosità in qualcuno del pubblico può esserci stato per quanto riguarda questa questione della mumificazione in Sicilia. Cioè, se ho letto bene, c'era un processo naturale in origine, è stato scoperto questo processo, in qualche modo è stato favorito, poi a questo si sono subentrate anche delle tecniche vere e proprie, con anche delle figure professionali che si occupavano di sviluppare queste tecniche.
Sì. Addirittura le tecniche si evolsero tanto fino a perdurare ai primi del Novecento. C'erano delle figure chiave a Palermo proprio per il fatto che esisteva questa scuola anatomica. Il primo era stato Gorgone, il capo della scuola, che aveva importato dei metodi francesi per imbalsamare il cadavere attraverso l'iniezione di sostanze chimiche, in primis l'arsenico e il bicloruro di mercurio. Ma diciamo, il personaggio chiave dell'imbalsamazione, colui il quale conferma la tecnica di iniezione intravascolare, è Giuseppe Tranchina, che scrisse questo piccolo opuscolo e che ebbe un grandissimo successo a metà Ottocento e venne chiamato anche a imbalsamare il Cardinal Zurlo a Roma o Maria Cristina di Savoia, che fu la prima donna a essere imbalsamata. E, ci furono tantissimi altri personaggi, tra cui anche quello che io ho studiato più a lungo e quello che è, diciamo, la mia passione, cioè Alfredo Salafia. Per molti di voi questo nome probabilmente non significa nulla, è più facile conoscere il suo canto del cigno, cioè Rosalia Lombardo, quella bambina famosissima che è esposta nelle catacombe dei Cappuccini. Alfredo Salafia non era un medico, al contrario dei suoi predecessori, perché lui è un po' successivo. Era semplicemente una persona che si interessava di tassidermia, cioè di preparare animali morti. Però era, secondo me, dotato di grandissimo senso pratico e per questo cominciò a provare e riprovare fino a quando non riuscì a ottenere una buona formula per conservare il corpo, che consentisse al corpo stesso di assumere un aspetto di dormiente. E probabilmente per il fatto che il padre di Salafia era... Ecco, queste sono notizie che vi dico per le mie ricerche, ma non sono documentate da nessun'altra parte perché le ho trovate in archivio, quindi non esistono dei riscontri. Probabilmente per il fatto che il padre di Salafia era stato un garibaldino e aveva collaborato con Crispi, Salafia si ritrova a un certo punto a imbalsamare proprio Crispi, che era stato preparato a Napoli, ma il processo di imbalsamazione non era servito praticamente a nulla. E da quella imbalsamazione Salafia diventa un personaggio pubblico della Palermo dei primi del Novecento, tanto da essere chiamato per cardinali, per senatori, perfino da essere invitato negli Stati Uniti a presentare questo suo metodo, che a differenza dei metodi precedenti, a sua detta, si basava sull'iniezione di arsenico e bicloruro di mercurio, sostanze velenosissime, quindi nocive per i viventi. Se non che Salafia torna dagli Stati Uniti dopo il suo clamoroso successo e imbalsama questa bambina che diventa da uno dei simboli di Palermo. E probabilmente chiunque, basta un semplice sguardo su internet per vedere sia le condizioni di conservazione sia il fatto che veramente è un mistero, un paradossale mistero, perché è in condizioni in cui non potrebbe trovarsi. Niente, diciamo che la storia di Salafi è continuata e sta per continuare, perché dopo varie ricerche d'archivio, ricostruendo tutta la sua genealogia negli archivi di Palermo, sono riuscito a mettermi in contatto con la famiglia, i quali mi hanno detto: vieni a trovarci e possiamo parlare di lui, perché io chiaramente avevo tentato volevo giocarmi ogni carta per riuscire a convincerli di darmi qualche foto, qualche immagine d'epoca, e loro conservavano uno scritto, delle memorie. Io non credevo che fossero delle cose utili, ma fatto sta che in queste memorie c'è scritta la famosa formula che tutti cercano, e quindi adesso ci sto lavorando con Albert Zinck, il direttore del mio istituto, ne stiamo studiando le componenti chimiche per poterla appunto divulgare e pubblicare, per cui alla fine l'imbalsamazione dei corpi ha per me anche un valore affettivo, perché è proprio da anni che ci sono dietro.
Bene, molto interessante questo approccio e questo tipo di ricerca che sta compiendo dunque Piombino Mascali, e noi, come facciamo in questa serata, saltiamo un po' di palo in frasca perché vogliamo prendere in considerazione tanti aspetti diversi del nostro tema morte, o meglio della fuga dalla morte. Abbiamo parlato del prima, abbiamo parlato del momento in cui la morte avviene, e un altro tema che si potrebbe affrontare è quello di quello che succede dopo la morte. In realtà possiamo anche dire, Manuela Rizzetti parlava prima di perdita di tanto della nostra tradizione nelle città, ma in realtà, come sappiamo, la realtà nazionale italiana è fatta di tantissimi paesi dove molte cose sono rimaste. E molte cose sono rimaste, così come ad esempio ci sono tantissimi paesi del sud Italia, non solo, dove vediamo tante signore anziane che girano con il vestito nero a lutto.
Il lutto.
Esatto. Il allora, lutto. A proposito del dopo la morte.
Beh, questa è la cosa più importante. Cioè, io credo davvero che il lutto sia qualche cosa adesso di troppo, di esageratamente individuale, che carica le esperienze personali di uno sforzo titanico che spesso infatti non può essere compiuto singolarmente, mentre il lutto era una cosa molto più condivisa, come dicevamo prima, ma soprattutto che faceva sì, proprio nella riconoscibilità per esempio dell'abito, di sollecitare determinati tipi di relazione che altrimenti si sarebbero sottovalutati. Prima di arrivare al lutto, mi piacerebbe, visto che sono antropologa, ma abbiamo anche chi ha già scomodato un altro illustrissimo antropologo, ricordare una cosa. Noi abbiamo, guarda caso, proprio un grandissimo antropologo italiano, il quale ha dimostrato una cosa estremamente importante, che cioè nella rielaborazione psichica del lutto, quella che noi normalmente compiamo interiormente, facendo cosa? Ripercorrendo il legame affettivo, il perché della nostra grande relazione affettiva, così come nei riti funebri di un tempo che accomunavano in questo tutto il bacino del Mediterraneo, c'è una costante, cioè la lamentazione. Questa costante è stata studiata da Ernesto De Martino per dimostrare appunto che questo era il modo sociale e insieme individuale per evitare che la tragedia del lutto, vissuta singolarmente, potesse far perdere se stesso a chi era dolente, come prima dicevano nel meridione d'Italia, dolituro, no? Che, tra l'altro, con un termine che linguisticamente sarebbe da studiare perché è interessantissimo, Dolituro. Allora, i dolituri dovevano essere aiutati nella lamentazione funebre dal gruppo specializzato nelle lamentazioni, a cui tutto il paese, tutta la comunità partecipava, perché questa era un'enorme garanzia di evitare di essere schiacciati dal lutto. E nello stesso tempo era un modo per ripristinare quella comunicazione altrimenti negata dalla sola lacrima, dal solo pianto, con il cadavere. Perché in realtà noi dobbiamo prendere atto del fatto che la persona che è oggetto del nostro amore non è più in grado di comunicare con noi, ma noi dobbiamo rivivificare in qualche modo questa relazione, farla rivivere. Il logos deve ritornare e la parola deve riemergere, ma per poter parlare bisogna trasformare la lacrima in discorso, e la lamentazione era il modo per far diventare la lacrima discorso. La lamentazione ha avuto una persistenza straordinaria, ma naturalmente è stata radicalmente modificata, soprattutto nel momento in cui l'agricoltura, per esempio, non è più stata la base comune esperienziale della comunità del Mediterraneo, potremmo dire, ma anche nel momento in cui il cattolicesimo ha trasfigurato la morte. C'è un lamento uguale, quasi uguale in certe sue parti, a un'antichissima lamentazione funebre, ed è quella parte del pianto di Maria Dolens di Jacopone da Todi che forse ricordate, quando la Madonna dice: figlio rosso e vermiglio, figlio che sei allattato, figlio che sei stato al grembo, figlio amoroso e perso. E questa è una trasposizione di qualcosa di molto fisico, no? Che faceva parte proprio, lacerante, potremmo dire straziante, perché uno che sente una lamentazione dice: ma perché rinnovare questo strazio e farlo così? Perché così lo si controlla.
Ecco, Emanuele Renzetti ci ha appunto cercato di spiegare in qualche minuto questa che era una prassi fondamentale per le società, sì, tradizionali, una prassi che potremmo dire un po' sbrigativamente si è persa e scomparsa, quindi sì, ci ritroviamo soli, individualisti nelle grandi città, abbandonati al nostro dolore. Ma forse non è proprio esattamente così. Forse proprio il momento della morte, il funerale, è quel momento dove magari molte persone che normalmente non si sentono più richiamate al passato, alla tradizione, anche al sentimento religioso, invece in qualche modo ci tornano. Io chiederei a Carmelo Pezzino un po' cosa succede.
Certo,
molto spesso quando magari i familiari o il defunto non vuole il sostegno di carattere religioso, la cerimonia laica in qualche modo si appoggia sulle figure professionali che lui rappresenta.
No, infatti io credo che per quelle che sono le consuetudini della società contemporanea, per l'elaborazione del lutto sia fondamentale un corretto, fra virgolette, svolgimento di quella che è la cerimonia di commiato. Tutto si consuma nell'arco, ripeto, quello che ho detto nel primo intervento, cioè delle ore immediatamente successive al decesso, per quanto riguarda i familiari, gli amici più stretti, che cominciano in qualche maniera ad approcciarsi al cadavere. Per quanto riguarda la microsocietà direttamente collegata al defunto, tutto si esaurisce nell'arco della cerimonia di commiato. Cerimonia di commiato che può essere laica, religiosa con tutte le confessioni, per molte delle confessioni religiose che oggi sono presenti in Italia. Quindi un corretto svolgimento della cerimonia di commiato probabilmente è il primo passo indispensabile per poter favorire e per poter velocizzare anche un processo di elaborazione del lutto che, per quelli che erano i parametri delle vecchie società, soprattutto contadine, richiedevano invece moltissimo tempo. A proposito di quello che diceva la professoressa, per esempio in Sicilia, penso che Mascali dovrebbe riuscire a raccontarcelo, c'era tutta la fase di veniva detta del consolo, da consolare, cioè erano una serie di adempimenti che i vicini di casa, i vicini di Cascina, per un lungo tempo dopo il decesso avvenuto in famiglia, mettevano in atto proprio per consolare coloro che erano rimasti. Quindi, tornando alla domanda del nostro moderatore, effettivamente io credo che la cerimonia di commiato riveste un ruolo fondamentale. Un altro aspetto che purtroppo probabilmente si andrà perdendo nei prossimi decenni è quello della testimonianza storica rappresentata dai cimiteri, dai monumenti funebri nei cimiteri, per due motivi sostanziali. Il primo, e questa regione lo sa benissimo, che in fortissimo incremento la percentuale di cremazioni e probabilmente nell'arco dei prossimi anni anche le percentuali di affidamento familiare o di dispersione delle ceneri. Questo impedirà di sviluppare il cimitero come luogo della memoria e del ricordo e anche come testimonianza di un patrimonio artistico, storico, monumentale di quella che è la società attuale, che di fatto viene meno. La seconda motivazione che impedisce la nascita e lo sviluppo dei cimiteri è proprio una questione di spazio. Quindi la maggiore incidenza della cremazione ha sicuramente delle radici culturali che poi potremo anche andare ad analizzare, ma è anche adesso fortemente legata a problemi spaziali e a problemi economici che poi eventualmente andremo ad approfondire nel corso del dibattito.
Ecco, quest'ultimo intervento ha introdotto ulteriori temi molto interessanti e attualissimi. Io penso che a questo punto potremmo aprire il dibattito, perché penso che molti di voi magari hanno qualche considerazione, qualche domanda da fare.
Aggiungere una cosa intanto che pensano alla domanda da fare, perché no, volevo dire che il consolo mi ha fatto venire in mente che, tornando alla contemporaneità, perché il nostro compito è quello di in qualche modo di raccordare il passato e il presente, che in questo momento c'è una cosa molto interessante che sta accadendo, forse qualcuno di voi ne ha notizia, cioè interessante, giusta, meno male che succede, voglio dire. Cioè persone che hanno avuto esperienze di lutto e che non sono riuscite ad elaborare singolarmente questo lutto, danno vita a dei gruppi di auto mutuo aiuto, in cui evidentemente la dinamica è quella del raccontare la propria esperienza nei punti critici, ovviamente, laddove non si è operata quella sutura che permette quel famoso colloquio sereno, no? Quel fluire che dicevamo prima, che poi possiamo chiamare memoria o che possiamo chiamare come altro volete, ma insomma che è qualcosa che ci lega ancora a colui che non è più, no? O a colei che non è più. E in questi gruppi ovviamente la dinamica interna consente, naturalmente con tempi diversi, dilatati, a seconda dei soggetti che ne fanno parte, comunque di recuperare quella dimensione di socialità, di condivisione, che però è, diciamo così, settaria. Nel senso che appartengono a quel gruppo tutti coloro che non sono riusciti a superare un trauma da lutto. Invece la differenza col prima qual è? Che prima ne faceva parte chiunque, perché comunque la morte è un fatto assolutamente collettivo da questo punto di vista, ineluttabile per ciascuno di noi, ma vissuto in modo diverso, in tempi diversi, ma comunque da partecipare. Ecco, basta, era solo per fare questa nota sulla contemporaneità, perché mi sembrava se no che avessimo parlato, cioè almeno come antropologa, un po' troppo male del presente, invece giustamente.
Bene, vedo che c'è una domanda.
Grazie. Vorrei continuare il discorso, l'ultimo, della professoressa, in questo senso. Io sono facilitatrice di un gruppo di auto mutuo aiuto per l'elaborazione del lutto a Bolzano e direi che la realtà attuale, proprio moderna, sociale, nostra, adesso è questa, che nella famiglia non è più permesso l'elaborazione, il pianto, soprattutto delle madri e delle persone che effettivamente soffrono il periodo della perdita. Per questo sono nati gruppi di sostegno dell'automuto aiuto, non perché quelle persone abbiano ancora da elaborare il proprio lutto, anche per quello, ma soprattutto perché si è riscontrato, chi ha passato questa esperienza ha veramente scoperto il bisogno di continuare a dialogare sia col defunto, con la persona che non c'è più, sia con le altre persone. Cioè il bisogno umano, psicologico, affettivo, chiamiamolo come vogliamo, è veramente necessario per continuare a vivere. Perché il chiudersi nella propria sofferenza non permette più di vivere. E, ecco, volevo dire, questo è un piccolo aiuto che la comunità di persone di buona volontà, non esperte, ma accomunate dalla stessa bisogno di condivisione, sta elaborando, si sta diffondendo adesso proprio per supplire a quell'individualità che la società ci impone. Perché a uno stesso funerale, io credo che la maggioranza di persone sente dire: coraggio, fatti forza, devi andare avanti. Ma devi, ma non gli dai neanche il tempo di piangere prima, insomma, alla persona. Per cui la riscoperta del bisogno del pianto, del bisogno della condivisione, della consolazione, è quello che purtroppo viene fatto quasi esclusivamente dai gruppi di volontariato adesso, perché la società ufficiale mi risulta che sia molto molto carente.
Qualche altro intervento?
Mi tolgo il cartellino un attimo. Vorrei recuperare un attimo in realtà un cenno che facevi, Luca, prima. Cioè il discorso della religiosità, del rito inteso, della cerimonia religiosa. Poi Pezzino diceva ci sono varie rappresentanze religiose in questo momento sul territorio nazionale, quindi ci sono anche vari riti che vengono posti in essere. Però mi chiedevo, così come per altri momenti significativi del percorso di vita di ognuno, sembra sempre più che la religione si riscopra per la... il valore della cerimonia, penso ai matrimoni, magari in chiesa non ci si va mai, però per il matrimonio si sceglie l'opzione religiosa. Ora, per il funerale ho la sensazione che questo comporti una riflessione forse ancora più impegnativa che non per il rito del matrimonio, non che la promessa di matrimonio in chiesa non sia vincolante se percepita con convinzione di fede. Però per il funerale si tratta di riflettere su una questione che mi sembra essere ancora più profonda, perché si tratta di credere in una vita eterna e quindi di avere una fede ancora più radicata. Mi chiedevo, questo fenomeno è dal punto di vista statistico, se è esistente uno studio in questa direzione, e dal punto di vista antropologico inteso invece come surrogato di forse riti civili o casalinghi che non possono più essere realizzati, è un fenomeno ancora esistente oppure c'è un processo di laicizzazione anche in questo frangente?
Posso? Allora, intanto c'è da dire che soprattutto nel nord del nostro paese stanno prendendo sempre più piede anche delle cerimonie di commiato laiche, quindi permeate sempre di una religiosità, ma di una religiosità laica. Per quanto riguarda la prima parte delle sue osservazioni, devo dire che statisticamente i funerali religiosi cattolici sono ancora la stragrandissima maggioranza. Tanto che la Chiesa ha capito che forse era il momento di osservare, di riflettere e di introdurre delle nuove forme liturgiche per le cerimonie di commiato. E una notizia recente risale a novembre dell'anno scorso, che la Conferenza Episcopale Italiana, per esempio, ha pubblicato un nuovo sussidio pastorale per la liturgia religiosa, puntando la propria attenzione anche sull'aspetto della morte. Vi faccio un esempio e puntando per esempio la propria attenzione anche sul fatto che nella società contemporanea, proprio per la grande incidenza della cremazione, sarebbe stato giusto, ed è giusto, e hanno riconosciuto giusto, che si strutturasse anche una cerimonia religiosa cattolica per un feretro destinato alla cremazione e addirittura in alcuni casi anche per quanto riguarda una cerimonia religiosa cattolica anche in presenza dell'urna cineraria. Questo, vi faccio un esempio secondo me abbastanza efficace. Spesso l'impostazione liturgica della messa del funerale veniva lasciata alle capacità del singolo sacerdote. Però ogni caso fa storia a sé. Non possiamo immaginare che le stesse letture possano essere fatte per la morte di un bambino, per la morte di un anzianissimo, per una morte aspettata perché seguente ad una lunga malattia, per la morte improvvisa o traumatica. Spesso, soprattutto nelle grandi città, dove non per colpa loro, ma proprio per una scansione di tempi che doveva essere velocissimo, anche la messa di commiato, la messa del funerale, spesso era una cosa, ripeto, consumata in fretta, standardizzata, sempre uguale, che quindi non poteva in nessuna maniera soddisfare quelle che erano le aspettative dei dolenti, soprattutto se questi dolenti avevano a monte una preparazione religiosa per cui riuscivano a comprendere che effettivamente non era quello che loro sarebbe dovuto. Quindi per rispondere appunto alla sua domanda, cioè l'incidenza dei funerali religiosi è sempre altissima. Poi c'è comunque in consistente aumento anche la cerimonia di commiato laico, che è permeata da stati d'animo, da sensazioni, comunque di religiosità, che poi tornano utili, come dicevo prima, anche nella fase dell'elaborazione del lutto, del ricordo, della memoria successiva. Mi ricollegherei un attimo all'intervento sui centri di sostegno, ma solo per darvi delle informazioni frutto del fatto che spesso mi capita di girare l'Italia. Purtroppo ha ragione lei, sono tutti basati su un sistema volontaristico perché dal punto di vista delle istituzioni spesso e volentieri non ne vengono riconosciuti. L'Associazione Maria Bianchi, forse chi è più addentro a questa cosa, che ha elaborato un sistema di auto mutuo aiuto basato sulla corrispondenza epistolare per mail. E quindi si è modernizzato, si è agganciato a quello che pare, secondo loro, devo dire, anche con buoni risultati. Sicuramente numericamente hanno aggregato intorno a questo progetto dei numeri interessanti che quindi probabilmente permettono anche di capire come abbiano loro raccolto un'esigenza dei nostri giorni.
Ecco, non so se anche Emanuela Renzetti vuol dire qualcosa in merito.
Sì, no, io volevo aggiungere due cose. Una, se mi permettete, ve la voglio leggere perché me la sono portata con proprio l'idea precisa di leggervela. Io so che storcerete là per là il naso perché è una citazione di Benedetto Croce, ma io trovo che sia importante leggerla perché è un pezzetto dai frammenti di etica ed è di straordinario interesse. Poi dico un'altra cosa sui gruppi di mutuo aiuto. Allora, vi leggo. Si supera lo strazio rendendolo oggettivo, cioè si avvia l'aspra fatica di far morire i nostri morti in noi. Questo acuto, per quanto occasionale, pensiero si concretizza così. Adesso salto qualcosa perché sennò è un po' lungo. Scusate, ho sbagliato tutto perché naturalmente dopo aver messo il segno... Vado. Che cosa dobbiamo fare degli estinti? Delle creature che ci furono care e che erano come parte di noi stessi. Dimenticarli. Risponde, seppur con vario eufemismo, la saggezza della vita. Dimenticarli, conferma l'etica. Via dalle tombe, esclamava Goethe, e a coro con lui gli altri spiriti magni. E l'uomo dimentica, si dice che ciò è, che è opera del tempo, ma troppe cose buone, troppo ardue opere si sogliono attribuire al tempo, cioè a un essere che non esiste. No, quella dimenticanza non è opera del tempo, è opera nostra, che vogliamo dimenticare e dimentichiamo. Nel suo primo stadio, il dolore, è follia o quasi. Si è in preda a impeti che, se perdurassero, si conformerebbero in azioni come quelle di Giovanna la Pazza. Si vuol revocare l'irrevocabile, chiamare chi non può rispondere, sentire il tocco della mano che ci è sfuggita per sempre, vedere il lampo di quegli occhi che più non ci sorrideranno e dei quali la morte ha velato di tristezza tutti i sorrisi che già lampeggiarono. E noi abbiamo rimorso di vivere. Ci sembra di rubare qualcosa che è di proprietà altrui. Vorremmo morire con i nostri morti. Codesti sentimenti, chi non li ha, purtroppo sofferti o amaramente assaggiati? La diversità o la varia eccellenza del lavoro differenzia gli uomini, l'amore e il dolore li accomuna e tutti piangono ad un modo. Ma con l'esprimere il dolore nelle varie forme di celebrazione e culto dei morti si supera lo strazio rendendolo oggettivo. Così, cercando che i morti non siano morti, cominciamo a farli effettivamente morire in noi. Né diversamente accade nell'altro modo col quale ci proponiamo di farli vivere ancora, che è di continuare l'opera a cui essi lavorarono e che è rimasta interrotta. Io trovo questo pezzo di Croce stupendo, perché ci spiega come facciamo noi a far morire i nostri morti. E lo facciamo esattamente in questo modo, e per molto tempo è stato fatto così. Perché ve l'ho voluto leggere? Perché da questo pezzo parte appunto Ernesto De Martino per cominciare il suo lavoro sulla lamentazione funebre. Invece, sul gruppo di automutuo aiuto e su questi gruppi, a me sembra molto importante, dimmi se devo tagliare. A me sembra molto importante che esistano, però il problema è che dovrebbero esistere precocemente, nel senso che l'aiuto dovrebbe cominciare da quando una persona sta per morire, non quando è già morta, perché il problema è esattamente questo. Noi consumiamo tutto dopo e questo non può essere sufficiente. Non può essere garanzia per il nostro equilibrio. Dobbiamo cominciare da prima a prepararci. E questo vale per i morituri e per i dolituri, come dicevo prima, che secondo me in questo termine sono accomunati meravigliosamente.
Beh, viviamo in una società in cui spesso ci comportiamo come se non si morisse mai, no?
Infatti.
E invece si muore sempre. Qualcuno vuole, ecco.
Grazie. Mi chiamo Sonia Tomaselli, sono della Socre Malto Atesina. E veramente prima pensavo di non avere delle domande da fare, ma solo da esprimere qualche pensiero che può essere utile per la discussione. Ovviamente io mi riferisco alla cremazione. La cremazione, soprattutto qui a Bolzano, è cresciuta in modo vertiginoso. Devo dire con nostra stessa sorpresa, non ce l'aspettavamo proprio. Sui motivi per cui questo è successo, mi piacerebbe che ci fosse una discussione che si allontanasse un pochino sempre dal solito, ma avviene per motivi pratici, perché manca lo spazio, perché costa di meno, eccetera, eccetera. Quando la cremazione viene scelta nel 60% dei casi, come avviene qui a Bolzano, io credo che si possa cominciare anche a pensare che ci siano altri motivi che non siano di superficie, per così dire. Ecco, poi su questo evidentemente si può discutere. Secondo punto, è stato detto o è stato paventato che potrebbero sparire i cimiteri. Dunque, lavorando dal basso, quindi a contatto con le persone che vengono, si scrivono, parlano di questa cosa, quindi della cremazione propria, non vediamo questa tendenza, assolutamente. Sono casi sporadici che chiedono la dispersione o la conservazione delle ceneri a casa e quei pochi che ci sono hanno delle difficoltà. Vediamo che quelli che hanno fatto questa scelta poi a un certo punto si pentono, soprattutto quelli che chiedono la conservazione delle ceneri in casa, presto o tardi abbiamo avuto insomma i pochissimi che ci sono stati che li riportano al cimitero. Ovviamente questo non è possibile quando c'è stata la dispersione, ma vediamo che i parenti effettivamente in alcuni casi la dispersione diventa estremamente problematica. E ripeto, sono talmente pochi che, come dire, non vediamo una tendenza che possa far pensare che spariranno i cimiteri come luoghi di memoria. Questo però mi fa pensare anche che se diciamo si tratta semplicemente di una sensazione empirica, perché siamo evidentemente soltanto agli inizi, se dovesse esserci un incremento nella richiesta della conservazione delle ceneri in casa e della dispersione, probabilmente cambia la concezione di luogo di memoria. C'è una modernizzazione anche in questo. Se c'è un passaggio tra un modo antico di trattare la morte, probabilmente dobbiamo trovare quello moderno. E questo è semplicemente così un pensiero che mi ha attraversato la mente sentendo parlare prima così autorevolmente di quello che succedeva nel passato. Per quanto riguarda il commiato, terzo punto, ecco, io credo che qui abbiamo un grosso problema con l'individuazione, come dire, dei professionisti del commiato. Da noi è la Chiesa Cattolica, c'è poco da fare. E la Chiesa Cattolica, da questo punto di vista, credo che si sia trovata in difficoltà proprio perché io, e questo è un mio pensiero personale, credo che provenendo da una tradizione antichissima non abbia fatto in tempo a reagire alla modernità. E questo ha creato dei varchi importanti, per cui il fatto di inventarsi dei riti laici non sono altro che una manifestazione di questo tentativo di modernizzare tutto quello che ruota attorno alla morte. Credo anche, e lo dico come Socram, che tenta di introdurre o di proporre comunque a chi sceglie la cremazione uno spazio per arrivare, come dire, al momento della cremazione non abbandonato, quindi dando uno spazio per poter celebrare un piccolo rito, un commiato, noi lo chiamiamo accompagnamento, perché altrimenti non ci sarebbe assolutamente niente ed è tragico. Però ecco, io mi rendo conto della nostra pochezza, siamo agli inizi, non abbiamo esperienza e ci guardiamo attorno. Ecco, arrivo alla domanda, io non ho capito bene il concetto di religiosità laica, allora religione o laici, non ho capito, se volete spiegarmelo un po' meglio, perché lì, qui ho proprio delle difficoltà. Poi mi è venuta in mente una cosa a proposito dell'aiuto alla persona quando sta per morire, così importante. E, ecco, io ho pensato che nel lavoro quotidiano che io faccio all'associazione, credo che questo aiuto cominci proprio quando vengono da noi le persone e pensano a quello che devono fare, a quello che devono preparare per affrontare la propria morte. E io credo che l'aiuto alla persona che sta per morire incominci proprio in quel momento lì, quando cominciano a pensarci. Ecco, tutto.
Bene, in realtà le domande sono tante. Allora, partirei dalla prima. Spero di ricordarle tutte, volevo prendere appunti ma mi sono accorto di non avere nulla su cui scrivere, quindi eventualmente mi interrompa e mi riponga a qualche questione che eventualmente dovessi dimenticare. Per quanto riguarda la prima, so perfettamente che l'incidenza della cremazione in questa regione è fra i picchi più alti in Italia. Vorrei iniziare con lei una discussione su quelli che sono i motivi culturali, perché ci sono certamente, però io le posso dire che per quella che è la mia cognizione sul resto della nazione, laddove le percentuali si stanno sviluppando su picchi elevatissimi, le posso dire che la gran parte delle motivazioni sono, ahimè, legate a quelle due cause cui accennavo prima, gli aspetti economici e gli aspetti spaziali dei cimiteri. Poi certamente c'è una grossa fetta di persone che hanno culturalmente scelto la cremazione, che c'è per motivi ideologici, ideali, culturali, e questi c'erano prima, ci sono anche adesso, forse adesso stanno, non forse, anzi sicuramente stanno crescendo nel numero, però soprattutto nelle grandi città del nord, io le posso portare l'esperienza di Torino, di Milano, di Bologna, quindi città nelle quali a Milano la percentuale di cremazione è forse addirittura superiore a quella vostra, oggi siamo intorno al 60% nell'area urbana di Milano, voi avete superato di poco il 50% per quello che 60, quindi ecco, siete più o meno equivalenti, però intendo dire, in una realtà complessa sociale come quella di Milano, le posso dire che statisticamente molte delle cremazioni sono legate ai due aspetti che le citavo prima. Spero di avere risposto alla sua prima domanda e passerei alla seconda. Per quanto riguarda i cimiteri, io so perfettamente, e questo anche nelle realtà alle quali facevo riferimento prima che percentualmente ad oggi l'affido familiare o la dispersione delle ceneri raggiungono delle punte assolutamente minime. Però è un fenomeno che certamente avrà bisogno di essere metabolizzato dalla società, sono una serie di opportunità che presumibilmente prenderanno piede. Sono assolutamente d'accordo con lei, perché posso dirle di avere un dato statistico proprio relativo a Milano, in cui molti dei cittadini che avevano chiesto l'affido familiare dopo un certo periodo di tempo hanno capito che per loro era assolutamente difficile psicologicamente, perché non erano culturalmente preparati a questa cosa, tenere in casa le ceneri del proprio defunto, e quindi hanno chiesto di poterle portare in un cimitero. Il discorso a cui facevo riferimento io è che comunque, anche per la mancanza di spazi, quindi non solo per l'incremento della cremazione, oggi viene un po' a mancare, proprio anche per la carenza di spazio, il fatto di costruire, mi riferisco sempre alle grandi città, per esempio un cimitero monumentale che nei prossimi secoli possa costituire una testimonianza di quella che è il patrimonio artistico, architettonico di una certa epoca storica. Sono d'accordo con lei sul fatto che tutto vada modernizzato e che quindi ci saranno altre manifestazioni per tramandare quelli che sono i valori culturali della nostra società contemporanea. Però il mio riferimento era il fatto che comunque il cimitero non è più neanche fatto vedere ai bambini come un luogo della memoria e del ricordo che deve essere fruibile dai vivi, non solo da... Non è soltanto un magazzino nel quale portare i defunti, ma deve essere fruibile dai vivi, deve essere vissuto. E questo purtroppo manca, quindi mancherà in futuro, secondo me, la testimonianza di questa, dell'arte di questa società. Ma soprattutto manca in questo momento la formazione per i bambini, per le giovani generazioni, ma per noi stessi del cimitero inteso come luogo da vivere. Mi aiuti solo velocemente a ricordare...
La religiosità laica.
Perché la religiosità laica, secondo me, è... Forse è una definizione impropria, ma a me è cara, è semplicemente il fatto di compiere certi gesti, certi rituali con una austerità che è propria della religiosità, secondo me. A proposito delle cerimonie laiche di commiato, spesso vengono improvvisate dagli operatori funerari che si improvvisano cerimonieri senza esserlo, e anche dalle stesse società di cremazione, che pure sono molto attente a questo problema, ma che anche loro, i loro operatori, in moltissimi casi, non hanno una formazione specifica. Quindi mi riferisco appunto agli operatori del sacro, ma anche agli operatori funerari privati, perché a me capita veramente di vedere imprese funebri in cui il direttore dell'impresa funebre, proprio per soddisfare un'ulteriore richiesta della famiglia che si rivolge a lui e vuole una cerimonia laica, dice: ma noi abbiamo il cerimoniere. Il cerimoniere deve essere adeguatamente formato. Io vengo da una città, Torino, che lei sicuramente, essendo collegata alla Socrem, sa perfettamente che è stato il primo esempio in Italia in cui è stato costruito un tempio laico, nel quale la Socrem stessa ha formato alcuni cerimonieri per compiere... Per svolgere questa cerimonia di commiato. Le posso dire che questi cerimonieri, quelli storici, quindi i primi, hanno avuto un approccio, secondo me, giusto al problema, quindi hanno sviluppato delle capacità, una ritualità laica capace di soddisfare le attese della gente, perché erano delle persone capaci di comprendere le esigenze della famiglia, di guidare le famiglie nello svolgimento di un rito laico, e quindi soddisfacevano quelle che erano le attese di chi cercava questo tipo di cerimonia perché ne avvertiva la necessità. Oggi quei personaggi sono sempre capaci di dare lo stesso tipo di risposta, ma è la domanda che cambia da parte della gente. Cioè, chi arrivava prima a chiedere una cerimonia laica al Tempio Laico di Torino aveva comunque una preparazione per cui sapeva perfettamente che cosa si sarebbe aspettato da una cerimonia di questo tipo. Oggi capita che la gente, che il dolente, la famiglia, arrivi lì impreparata, e capita spesso di trovare operatori, ripeto, alcuni formati dalle Socre, ma altri formati dalle imprese funebri, che non hanno sviluppato, secondo me, le conoscenze tali per poter guidare adeguatamente un rito laico. E questo capita in molte realtà italiane, soprattutto in quelle delle grandi città a cui facevo riferimento prima, dove la cremazione ha un'incidenza altissima e la richiesta di cerimonie laiche ha un'incidenza certamente più alta rispetto a...
Sì, so che la signora Rinzetti vuole... dire qualcosa.
Sì, volevo dire che credo che domandarsi perché ci si crema di più, ci si fa cremare di più e ci si fa seppellire di meno, non è un granché di... cioè, capisco che possa interessare dal punto di vista appunto degli spazi, dell'economia, dei costi, eccetera. Però non è un problema... posto correttamente, perché noi abbiamo nel mondo, tutti gli uomini hanno elaborato fondamentalmente tre modi per trattare il cadavere, che Storicamente, percentualmente, sono mutati con andamenti molto... qualcuno si è anche divertito a fare questi tipi di ricostruzione. Sono mutati con andamenti molto, molto diversi e molto, talvolta anche casuali. Riguardo alla cremazione, per esempio, noi avevamo tutto il Messico antico che si faceva cremare, però quella è sparita come civiltà, quindi non ha più dato il suo contributo alla media. Adesso noi stiamo dando il nostro contributo a quella media. Così come non siamo gli unici ad esserci fatti seppellire, che è un modo per dissimulare. Cremare è distruggere, invece seppellire è uno dei possibili modi per dissimulare, e per distruggere c'è un modo che è calato vertiginosamente, che magari per voi è un po' inconsueto, che è l'endocannibalismo, che praticamente non c'è più, ma che era una cosa di straordinaria importanza all'interno di alcune civiltà e di alcune culture, in cui si consumava il corpo del morto. A noi fa impressione, no? Questo, così come fa impressione ai nostri contemporanei portarsi a casa l'urna e si è imbarazzati, ma a Roma i lari erano le ceneri messe nella terracotta molto spesso e conservate a casa. E solo cioè questi momenti, questi cambiamenti culturali sono legati a tante cose. Forse ci si fa cremare di più anche perché, per esempio, ci sono tante persone che si avvicinano ad altre forme di religiosità. E per esempio, se pensiamo al buddismo, in fondo ritornare a cenere rapidamente, come sapete tutta l'India si fa cremare, no? Quindi la butto là, non abbiamo statistiche, quindi non voglio usare nulla. E questa è una cosa. Poi la seconda non me la ricordo più, perché avete detto un sacco di robe interessanti.
Beh, c'era sempre il concetto di religiosità laica, no?
Ah, beh, sì. Quella lì sì. Sì, chiamiamola ritualità laica, perché la ritualità laica esiste, ci sono cerimonie laiche, ci sono cerimonie che sono state studiate come laiche, ma la ritualità religiosa è un'altra cosa, perché è un'altra, questa è una cosa, perché corrisponde a una rete che è stata di miti prima che di riti, quindi di sistemi di credenze, che è stata messa al di sopra di questo buco nero che è la morte e che condiziona tutte le interpretazioni. Quindi ovviamente fa una cosa straordinaria quella cosa lì, quella mitologia che poi si traduce in ritualità. Produce ontologicamente, come se fosse vero, qualcosa che corrisponde al nostro essere in questo mondo. Quindi sarà un viaggio che ci porterà di là, sarà un ricongiungimento con l'ordine, con l'io divino, sarà quel che volete, però quella roba lì bisogna crederla, qualsiasi sia la mitologia, quella bisogna crederla, perché se cade quella cosa lì non c'è mitologia e allora non ci può essere nessun rito religioso, no? È la finzione che noi creiamo, questo ovviamente è stato studiatissimo, è una cosa che se decade consuma immediatamente, corrode, sgretola, no? E la modernità questo lo ha prodotto ampiamente, ma ciò non significa che sia ovunque nello stesso modo, perché, ripeto, possono essere laicizzate alcune cose, ma invece possono esserci nuovi sistemi di credenze che entrano con valore, diventano valore. Basta.
Bene, allora con questo tentativo di spiegare appunto il concetto di religiosità laica, potremmo dire anche in qualche modo una religiosità più sfumata, che si apre verso un qualcosa che stiamo ancora scoprendo che cos'è, si conclude il nostro dibattito. Io voglio ricordare alcune cose prima di concludere, che la serata è documentata attraverso video, foto e anche podcasting, quindi la possibilità di ascoltare, vedere, anche salvare nel proprio computer attraverso il sito dell'EURAC, in particolare l'indirizzo è tower.eurac.edu. Avete la possibilità anche di iscrivervi alla newsletter che riguarda queste iniziative attraverso il sito oppure anche attraverso dei fogli che stanno su quel tavolo con tanto di matite. Vi ricordo anche il prossimo appuntamento di questi giovedì, il prossimo 19 giugno, il tema sarà Pellegrini moderni, spiritualità e profitti del turismo religioso. Quindi torniamo in qualche modo a parlare di queste tematiche, in qualche modo un percorso.
Sempre una cosa mi dimentico, quindi devo fare l'aggiunta e la postilla, perché ho detto due dei modi possibili con cui noi abbiamo rapporto, ma c'era il terzo che è fondamentale, no? Che è invece la conservazione, le famose mummie di cui parlava lui prima, che non è mica da trascurare, signori, perché in questo momento, per esempio in America o in altri luoghi, va molto di moda la criogenerazione, no? E quindi lui che studia, mi piace moltissimo questo signore che ha tenuto nascosto per tutto questo tempo nella sua famiglia il grande segreto. La signora, ma lui l'aveva depositato a casa.
No, ma lui, chissà. La cosa interessante è che probabilmente non aveva consapevolezza del fatto di non voler. Io credo che lui fosse pronto per pubblicarla, ma non, la morte fu subitanea perché morì di ictus. Quindi...
Ma comunque voglio ricordare che non si conclude qui l'incontro, adesso c'è la fase più informale, in fondo, con le bevande, per cui i relatori saranno insieme a noi e potremo chiacchierare insieme. Grazie a tutti per essere intervenuti.
Buonasera.